Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Bene, oggi possiamo considerare ancora il libro dei Salmi e andremo esattamente ad aprire il Salmo 139. Anche questo è un canto di lode. Dalle parole che troviamo scritte nel primo versetto apprendiamo chi sia l'autore. Leggiamolo. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Questo è stato definito un salmo teologico, in quanto rivela qualcosa degli attributi di Dio in relazione alla sua creazione. Infatti ci rivela la sua onniscienza, la sua onnipresenza e la sua onnipotenza. Egli è presente ovunque, egli può ogni cosa. Dio può realizzare qualsiasi suo obiettivo. Qualche volta viene posta una domanda ridicola come questa: Dio può creare una roccia tanto grande da non poterla sollevare nemmeno lui? La risposta è che Dio non fa mai niente di ridicolo. Oppure, Dio può far sì che 2 più 2 faccia 5? Questo poteva essere uno scolaro che aveva sbagliato a risolvere un'operazione, ma Dio non va contro le leggi che lui stesso ha creato, specialmente senza motivo. Questo salmo risponderà a diverse domande che ci riguardano, ma che non sono così ridicole. I versetti che ora leggerò e che sono il proseguimento del salmo ci parlano dell'onniscienza di Dio, cioè di quanto egli conosce anche di te. Sì, amico, amica, egli ti conosce in un modo perfetto ed egli è il più grande degli psicologi. Quando tu hai un problema puoi andare a lui, puoi sdraiarti sul suo simbolico lettino da psicanalista e raccontargli tutto ciò che turba il tuo cuore. Non è straordinario? Egli conosce ogni cosa di te ancora prima che tu gli parli, ma desidera che tu gli parli. Leggiamo cosa ci dicono i versi dal 2 al 4 del Salmo 139. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Quella parola che era sulla tua lingua, forse, voleva esprimere una grave e cattiva imprecazione, ma ti sei trattenuto, e non lo hai fatto, magari, per la presenza di qualcuno. Ma Dio ha visto e conosce tutto ciò che la tua lingua non ha detto. Egli ha letto perfettamente ciò che c'è nel tuo cuore. Egli conosce ogni cosa. Davide, che aveva questa conoscenza del carattere di Dio, poteva dire: non c'era ancora la parola sulla lingua, non avevo ancora pronunciato nessuna parola, ma tu, Signore, conosci ogni cosa. I versetti successivi, il 5 e il 6 del Salmo 139, ci dicono ancora qualcosa del carattere di Dio. Leggiamoli. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Tu mi puoi chiedere: come può fare ciò Dio? E io ti devo rispondere che non lo so, come anche il salmista dice di non saperlo con queste parole. Questa conoscenza troppo alta perché io possa arrivarci. Effettivamente l'onniscienza di Dio non è e non deve essere un motivo di paura, ma di conforto. Sì, amici, Dio mi ha salvato e mi ha conosciuto, e questo è meraviglioso. Spesso vi sono persone che ti accettano e ti ricevono, ma poi in qualche modo ti deludono. Tu pensavi di conoscerli bene, ma non era così. Invece Dio ti conosce, ci ama, ci vuole salvare. Questo è meraviglioso. Dio conosceva Davide. Davide gli ha disubbidito, ha peccato. Ma Dio conosceva qualcosa della fede di Davide che noi non possiamo vedere. Egli poteva vedere il cuore di Davide, e sotto l'apparenza di una fede che aveva fallito, c'era una fede che non falliva mai. Il Signore sapeva ciò che Simon Pietro stava per fare quando lo rinnegò. Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, e nonostante tutto, fino all'ultimo, l'amò, gli lavò i piedi, come agli altri. Anche se non possiamo capirla, questa è l'onniscienza di Dio. Egli conosce tutto. Diamo anche un'occhiata all'onnipresenza di Dio. Non importa dove tu vada, non puoi sottrarti alla presenza di Dio, come troviamo scritto nei versetti 7 e 8 del Salmo 139. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei; se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Il soggiorno dei morti, o come è anche chiamato lo Sheol, è la regione dell'invisibile, dello sconosciuto, cioè quello che conosce solamente Dio. Quindi non importa dove tu vada, Dio è là, ti segue, ti vede in qualunque posto. Il versetto 9 del Salmo 139 ci dice inoltre: Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare. Amica, amico, vedi, sappi che non ti puoi allontanare da Dio, neanche se vai sulla Luna, come stanno facendo attualmente diversi astronauti nelle basi spaziali. Tu non puoi allontanarti da Dio e sfuggire al suo intervento, nemmeno se ti nascondi nello spazio. Infatti, il testo che stiamo considerando ci dice queste parole: anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Abbiamo letto i versetti dal 10 al 12 del Salmo 139. Un uomo una volta disse a un amico credente: tu pensi che dovremmo sempre confessare i nostri peccati a Dio nei minimi dettagli? L'amico rispose: naturalmente, egli li conosce già ed era anche presente quando li commettevi, ma ora tu devi solo pentirti e riconoscerli. Fategli sapere che vi siete pentiti e che avete riconosciuto i vostri peccati. Sappiate che per confessare il vostro peccato dovete essere d'accordo con Dio. Se Dio dice che quella cosa è peccato, voi dovete essere d'accordo con Lui nel dire che ciò è peccato, senza discuterlo. Passiamo ora a leggere il versetto 13 del Salmo 139, che ci parla della conoscenza che Dio ha di ogni creatura concepita nel seno materno. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Dal momento in cui siamo concepiti, noi non siamo semplici o insignificanti embrioni al di fuori della presenza di Dio in questa vita. No, amici, siamo persone perfette di cui Egli ha la completa conoscenza. Dio è ovunque, e l'uomo è una creatura favolosa che è certamente oggetto dell'attenzione di Dio. Egli sottolinea la verità di queste cose nei prossimi versetti, dal 14 al 16 del Salmo 139, che ora vado a leggervi. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Davide, in questi versetti, dice che prima che il corpo fosse formato, egli era già una persona. Era una persona che si stava formando nel seno materno. Prima che le membra del suo corpo venissero formate, era una persona. La persona, secondo ciò che scrive Davide, nasce al momento del concepimento. Sappiamo che molte persone oggi non saranno d'accordo con questa dichiarazione. Mi riferisco a quanti fanno del distinguo in termini di aborto, ma noi vogliamo solo riferire ciò che lo Spirito ha fatto scrivere a Davide. Per cui, se non siete d'accordo, prendetevela con lui. Sappiate che non è certo il nostro o il vostro parere quello che importa, ma quello di Dio. Infatti la Bibbia ci aiuta a trovare risposte a tanti problemi della vita, e non sempre sono quelle che vanno per la maggiore. È bene però ascoltare il punto di vista di Dio e, se lo si riconosce come tale, tenerlo in considerazione. E ora passiamo a considerare l'onnipotenza di Dio, leggendo i versetti che vanno dal 17 fino alla fine del Salmo 139. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio sono ancora con te. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Signore, non odio forse quelli che ti odiano? E non detesto quelli che insorgono contro di te? Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. In questo salmo abbiamo menzionato sia la malvagità dell'uomo che la santità di Dio. Esso ci dice che ascolterà la preghiera del suo popolo e di chiunque si rivolgerà a lui. Vuoi essere tu questo chiunque? Dio ti sta aspettando per darti quella pace, quella consolazione che tanto desideri e che non sai come trovare. Quindi vai a lui con fede. Credi in Gesù come tuo Salvatore e poi loda Dio per il fatto che Egli è onnisciente, Egli è onnipotente, è onnipresente. Cara amica, caro amico, Dio ci ama e il Dio che ci ama è onnipotente. Il tema del prossimo Salmo, il 140, è l'invocazione per essere liberati dal malvagio. Analizzando il libro dei Salmi, ci siamo imbattuti in gruppi di salmi che sono simili a grappoli d'uva o a caschi di banane, perché sono riuniti insieme, pur essendo distinti tra loro. Perciò, questo Salmo 140 non ha una visibile connessione con il 139, che è teologico, mentre in questo ci è presentata una profezia riguardante gli ultimi giorni nei quali il residuo di Israele vedrà l'Anticristo, cioè il falso Messia, l'uomo del peccato. In esso vi troviamo una preghiera di Davide che chiede e supplica Dio di essere protetto dai malvagi che sono attorno a lui. Davide, in quel tempo, era sotto pressione a causa del re Saul, che era l'immagine dell'uomo violento, circa il quale l'apostolo Paolo scrisse qualcosa in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Questo salmo ha un'applicazione per me e per te oggi, perché molti di noi potrebbero fare questa preghiera. Leggiamo quindi il primo versetto del Salmo 140. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Liberami, Signore, dall'uomo malvagio, proteggimi dall'uomo violento. In questo testo viene designato l'Anticristo, il quale viene chiamato l'uomo malvagio o l'uomo violento. Ma Giovanni dice che vi sono molti anticristi. Leggiamo 1 Giovanni 2, versetto 18, egli dice: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'Anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono certo che oggi molti di noi sono in contatto con persone malvagie, pertanto questa dovrebbe essere la nostra preghiera, particolarmente se siamo coinvolti in qualche lavoro particolare. Signore, preservami dall'influenza del malvagio. Se siamo per vari motivi sotto l'influenza di qualcuno, facciamo attenzione che questa influenza non sia cattiva, ma buona. Infatti il nostro Salmo 140 continua dicendoci queste parole nei versetti 2 e 3. Da tutti quelli che tramano malvagità nel loro cuore e sono sempre pronti a far la guerra, aguzzano la loro lingua come il serpente, hanno un veleno di vipera sotto le loro labbra. Paolo parla della razza umana allo stesso modo quando leggiamo il brano di Romani 3, versetti dal 10 al 18, come scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Gli esseri umani hanno più che mai ai nostri giorni la lingua piena di qualsiasi veleno, ed essa può compiere dei danni, distruzioni, come qualsiasi bomba atomica. Può infatti rovinare la reputazione di una persona e rendere buia la sua vita. Pertanto, ecco qual era la preghiera che si doveva rivolgere a Dio per ottenere protezione. Preservami, Signore, dalle mani dell'empio, proteggimi dall'uomo violento. Essi hanno tramato per farmi cadere. I superbi hanno predisposto per me lacci e funi, mi hanno teso una rete sull'orlo del sentiero, hanno preparato tranelli per me. Io ho detto al Signore: tu sei il mio Dio. Porgi orecchio, Signore, al grido delle mie suppliche. O Dio, Signore, tu sei la forza che mi salva, tu hai protetto il mio capo nel giorno della battaglia. Questa, nei versetti dal 4 al 7 del Salmo 140, è una preghiera di Davide. Ed è anche una preghiera che il residuo di Israele eleverà durante la grande tribolazione, periodo di cui si parla ampiamente nel libro dell'Apocalisse. Questa non è una preghiera per i cristiani in questo giorno di grazia. Comunque, le persone che si troveranno nel periodo della grande tribolazione avranno ben motivo di supplicare in questo modo il Signore, di fronte a quel giudizio divino. Nei seguenti versetti, dall'8 al 10 del Salmo 140, il salmista prega contro il malvagio, cioè l'Anticristo. Leggiamoli. Non concedere agli empi quel che desiderano, o Signore, non assecondare i loro disegni, perché non si esaltino. Sulla testa di quanti mi circondano ricada la perversità delle loro labbra. Cadano loro addosso carboni accesi, siano gettati nel fuoco in fosse profonde da cui non possano risorgere. Come ho detto prima, questa non è una preghiera che il credente dovrebbe fare, ma dovremmo piuttosto seguire le istruzioni che l'apostolo Paolo rivolge ai Romani. Capitolo 12, versetti dal 19 al 21. Leggiamoli questi versetti. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. In altre parole, non ti inasprire, non farti trasportare dall'odio e dalla vendetta, che ti farà sviare dal cammino di fede, perché Dio si occuperà di tutte queste cose. Molti di noi hanno sperimentato che, quando ci asteniamo da tutto ciò, Dio generalmente agisce e si occupa di coloro che cercano di frustrare, impedire il suo piano. La vendetta appartiene a Lui. Tu presenta a Lui il problema ed Egli interverrà. Poi, se ne hai l'occasione, fai qualcosa di buono per l'individuo che ti ha offeso, perché è Dio che non solo ci chiede di fare qualcosa fuori del comune, ma ce ne dà anche la capacità. Ecco come si conclude il Salmo 140, versetti dall'11 al 13. Il maldicente non durerà sulla terra, il male darà senza posa la caccia all'uomo violento. Io so che il Signore difenderà la causa dell'afflitto e renderà giustizia ai poveri. Certo, i giusti celebreranno il tuo nome, gli uomini retti abiteranno alla tua presenza. C'è una sicura vittoria se non dimentichiamo il sentiero della fede. L'Evangelista Giovanni ci dice nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 4, «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede». La lingua malvagia non sopravviverà. Alla fine le bugie verranno smascherate, la verità trionferà. Satana è un bugiardo fin dall'inizio e ci sono molte persone oggigiorno che seguono il suo esempio, ma un giorno tutto ciò si vedrà chiaramente e Dio lo distruggerà. Mi fermo qua, proprio a questo punto, su questi versetti del Salmo 140. Io intanto ti ringrazio per l'attenzione che anche questa sera ci hai riservato e intanto ti invito a risentirci domani sera al solito orario. Ciao.